colpa non è mia, se la legge non funziona, Napoli a casa mia.
E allora bene, ci si avvicina alle 19 di questo venerdì 13 di marzo, siete all'ascolto di Radio Ondaros e questo è sempre Silenzio Assordante. Come vi sarete accorti, insomma, stiamo facendo un giro per diverse città raccontando quello che si muove dentro le carceri, anche fuori, e ora siamo in collegamento con forse una delle prime voci che questa radio ha contattato all'inizio delle proteste, delle rivolte che ci sono state in giro per tutta Italia, che proteste che tra l'altro sono ancora in corso. Ve ne parleremo a conclusione di diversi collegamenti, con leggendovi anche qualche comunicato che ci arriva da diverse carceri dove non ci sono stati magari presidi all'esterno, ma siamo in grado di raggiungere qualche voce diretta. Siamo in collegamento con una compagna di Salerno, benvenuta ancora una volta sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Prima ancora di annunciarti, volevo approfittare un po' dell'ascolto che c'è in queste ore di diretta radiofonica per dare qualche riferimento. Uno è quello della mail che a Roma si sta utilizzando per i contatti con chi è in carcere, che è la mail carcere@anche.no. La ripeto, carcere@anche.no. La stiamo utilizzando per parlare in maniera diretta con le persone detenute, ma anche con i familiari. Insomma, è uno strumento abbastanza diretto, oltre ovviamente quello della radio, e poi ci sono diversi canali di informazione che stanno provando ad aggiornare momento per momento. Sicuramente c'è la pagina sia Facebook sia il contatto Twitter di Battiture, che funziona piuttosto bene per aggiornare attimo per attimo, e c'è anche un canale Telegram, quindi, che arriva direttamente sui nostri telefoni, sempre Battiture, dove si aggiorna un po' su le varie notizie che riguardano le proteste in carcere e la situazione che si sta vivendo in queste ore. Scusa se ti ho introdotta in questa maniera un po' troppo lunga, ti lascerei un po' la parola per aggiornarci, ma forse un po' partendo dalle prime ore della protesta, per sapere un po' della situazione di Salerno.
No, figurati, ciao Radio, e grazie per la maratona e la fatica che state facendo. E come dicevi tu, Salerno è stato il primo carcere in cui hanno avuto inizio le proteste, e sono nate sabato 7, il giorno 7, e già le prime notizie che arrivavano all'interno del carcere riguardanti il decreto, che non era ancora uscito, non era ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma di cui sicuramente avete parlato abbondantemente, quello famoso sui colloqui, le restrizioni, permessi premio, i detenuti, le persone detenute all'interno del carcere, soprattutto di un intero piano del carcere, hanno cominciato a protestare. E questo intorno alle 14:00-14:30. Alle prime proteste delle persone, la risposta immediata da parte della direzione del carcere di Salerno è stata quella di staccare sia l'elettricità che l'acqua corrente, quindi con tutto quello che significa poi il controsenso pieno, che significa staccare l'acqua in delle condizioni in cui ti sto dicendo, delle persone che hanno già delle restrizioni molto forti riguardo alla loro libertà, ulteriori restrizioni, e contemporaneamente ti stai dicendo questo lo fai perché c'è un'emergenza sanitaria in corso, e con l'emergenza sanitaria richiami continuamente le maggiori regole, no, igienico-sanitarie, a cui tutti dovremmo attenerci, tutti e tutte, contemporaneamente togli l'acqua, quindi un grandissimo controsenso. Ovviamente al togliere dell'acqua, giustamente le persone hanno iniziato una protesta ancora più vivace, che si è trasformata in una rivolta che è stata veramente molto grande. Hanno incendiato un intero piano, insomma, è stato devastato, parliamo di migliaia di euro, di decine di migliaia di euro di danni. Hanno incendiato materassi, hanno dato fuoco a vari indumenti, lenzuoli, eccetera, e soprattutto a un certo punto sono riusciti a staccare le sbarre, sia delle celle che delle finestre, e quindi dalle finestre si sono intrufolati verso l'esterno, sono riusciti a raggiungere, hanno raggiunto il tetto, sono salite sul tetto ed hanno continuato a urlare, a chiedere appunto la sicurezza, cioè non sicurezza, libertà, insomma. E questo più tra i 200 e le 200 persone detenute. In realtà all'inizio delle proteste è capitato che proprio in quel piano ci fossero le telefonate, il momento delle telefonate, dei colloqui con i parenti, e nelle telefonate ai parenti, per cui sin da subito è stato detto ai parenti che erano fuori: qui c'è qualcuno che comincia a protestare. Quindi contemporaneamente alla rivolta in realtà si è creato anche un presidio all'esterno di parenti che sostenevano la richiesta delle persone detenute, e di parenti e qualche solidale, e questa situazione è durata per diverse ore, appunto perché la rivolta, la rabbia era tanta, le richieste erano tante, e ha visto, diciamo, un dispiegamento di forze incredibili, cioè sono arrivate decine e decine di macchine, da non solo più polizia penitenziaria, ma lì c'era di tutto: polizia, carabinieri, guardia di vicinanza. Sono arrivate probabilmente tra le 12 e le 15 camionette della Celere, tutte piene, quindi all'interno c'erano tutti in assetto antisommossa. Saranno fuori anche le alte cariche della zona, dal questore ad altri. Un elicottero ha iniziato a sorvolare la zona, e addirittura per fino a sera abbiamo visto un drone che ha fatto il giro sia all'interno delle carceri che all'esterno delle carceri, evidentemente per filmare e per fare fotografie. E ovviamente, come dicevo, al presidio fuori delle persone, soprattutto donne, madri, mogli, che erano lì per sostenere i loro cari, hanno cercato di portare avanti le stesse richieste che erano fin da subito sono state, e così è stato anche per i presidi successivi, per i giorni successivi, sulla base di amnistia e indulto, insomma, indulto e amnistia. E le proteste dei familiari erano quel giorno, in quel momento in cui avveniva la rivolta, erano soprattutto anche molto mirate a tentare di fermare questo arrivo di schieramenti, insomma, perché era chiaro fin da subito che cosa stava succedendo lì dentro e in che modo si stava tentando di mettere fine a questa rivolta, cosa che poi è stata confermata anche nei giorni successivi, perché nonostante a molte persone detenute all'interno sia stato impedito di telefonare, altre persone che hanno potuto hanno raccontato comunque di grandi che sono state, insomma, ci sono stati momenti di grande tensione in cui la polizia ha picchiato proprio con i manganelli direttamente sulla testa e sul volto, cioè proprio massacrando le persone. Senti, sì?
Sì, sì, no, spengo il microfono soltanto per sentirti meglio, far uscire meglio la tua voce, però ci siamo, okay. È forte e chiaro.
Ok, perfetto. E nei giorni successivi quello che è successo è che i detenuti hanno presentato alla direttrice del carcere delle richieste molto chiare e precise, che partivano dalla situazione del decreto, quindi partivano dalla questione dei colloqui con i parenti e anche dalla questione della situazione, diciamo, emergenziale, e quindi partivano, c'era per esempio la richiesta del tampone non solo per le persone detenute ma anche per le persone della polizia che entravano vicino al carcere. Partivano in effetti da questo, ma avevano un respiro molto più ampio, che era come del resto deve essere, perché la questione delle carceri non è una questione, cioè la questione dell'emergenza carcere non è una questione legata all'emergenza sanitaria, cioè il problema è proprio strutturale. E quindi la richiesta principale era anche di richieste molto più generali, quelle di assicurare immediatamente per le persone che c'erano l'assistenza igienico-sanitaria adeguata, ed è inutile parlare della situazione delle carceri perché sicuramente da questi microfoni ne parlate molto spesso in modo molto chiaro, e soprattutto chiedevano ai tribunali di essere molto più attenti rispetto a quello che erano le decisioni prese al loro interno, ma di considerare sempre pene alternative alla detenzione, non solo in questo caso ma in generale. Quindi, così come anche nel frattempo i presidi che si svolgevano all'esterno continuavano a chiedere indulto e amnistia, quindi queste erano le richieste che venivano portate avanti dentro e fuori. e per tutti i giorni, diciamo anche successivi, perché diciamo a Salerno la situazione è stata abbastanza sostenuta sia il 7 che l'8 che il 9, il 10, quindi mentre nel frattempo continuavano ad arrivare anche altre notizie dalle altre carceri che si erano unite alla rivolta e alle richieste, e sono continuate anche con la rivolta dentro, è continuata anche con battiture 3-4 volte al giorno. Hanno iniziato le persone detenute uno sciopero del carrello, sciopero della spesa, in realtà io direi uno sciopero della fame vero e proprio, perché hanno diciamo non solo non hanno fatto spesa, non hanno preso il carrello, ma non hanno neanche accettato dai pacchi cibo, quindi dai parenti il cibo che veniva dato. E le ripercussioni diciamo non si sono fatte diciamo attendere però a lungo, perché dopo poco, insomma il 10 marzo si è cominciato a parlare di trasferimenti. In realtà probabilmente questo tentativo c'era già stato, perché già il giorno stesso della rivolta, il 7, quando ancora altre carceri, non c'era ancora questa diffusione di altre carceri, in realtà verso sera si è visto arrivare davanti al carcere 3 autobus grandi della polizia penitenziaria, tutti e 3 vuoti, che sono stati a lungo là sotto con i motori addirittura accesi senza entrare nel carcere. Poi chissà perché sono a un certo punto sono ritornati indietro vuoti, così come il 9, anche il 9 mattina, mentre dentro ricominciavano delle proteste, dopo poco si è visto arrivare di nuovo un autobus grande della polizia penitenziaria a vuoto, che ancora una volta è rimasto lì per un po' con i motori accesi, e poi dopo è andato via. Quindi probabilmente c'erano anche minacce o comunque tentativi in qualche modo di trasferimenti che non venivano, per fortuna non andavano a compimento, però purtroppo poi dopo è accaduto, quindi moltissime delle persone che hanno partecipato alla rivolta sono state trasferite, con dei trasferimenti che sono, insomma, per quello che ci è dato di sapere, sono stati abbastanza violenti. Le persone sono state prese e trascinate via, a volte non hanno avuto neanche modo di prendere le cose che avevano, che erano nella loro cella, e sono stati suddivisi in varie carceri. Cioè arrivano notizie di gente che è arrivata a Palermo, gente che è arrivata in Calabria, gente che è arrivata al nord, quindi sono stati trasferiti in questo modo, anche diciamo disseminandoli in varie carceri. E contemporaneamente per il momento sono arrivate diverse minacce di denuncia alle persone che hanno partecipato alle proteste dentro. Quindi diciamo anche i provvedimenti non si sono fatti mancare.
È un quadro davvero complesso quello che ci stai raccontando, di cui alcuni aspetti, tra cui i pullman della penitenziaria, i pestaggi, insomma sono questioni anche abbastanza ricorrenti. Ci sono parecchie testimonianze che insomma parlano anche di trasferimenti avvenuti con persone scalze, in pigiama, prive di qualsiasi bene di prima necessità, fatti alla svelta. E tra l'altro hai fatto bene insomma a sottolineare anche le contraddizioni del caso, insomma diciamo che dall'inizio delle proteste il paradosso di bloccare i colloqui che potevano essere fatti in totale sicurezza e salvaguardia della salute e garantire l'ingresso a plotoni della Celere in maniera ovviamente indisturbata faceva ben intendere qual era l'intenzione della controparte, non di sicuro risolvere una questione sanitaria che è permanente nelle carceri di tutto il paese, ma che è aggravata da questa situazione che ci riguarda anche qui fuori, ma placare in ogni modo le proteste e con tutta la violenza necessaria. Ecco, questo
sì, infatti già il 7 marzo molte parenti che erano in presidio fuori facevano notare come appunto il decreto e anche quello che loro dicevano alle persone detenute dentro si basava tutto, la repressione diciamo che aumentava, si basava tutto sulla questione dell'emergenza sanitaria in corso, però le parenti facevano notare come mai state facendo arrivare tante persone, nessuna di queste le mascherine, nessuna di queste guanti, stanno entrando dentro al carcere così indisturbate, e poi siamo noi che non possiamo fare colloqui, quando tra l'altro il carcere di Salerno ha anche una parte all'aperto, quindi si sarebbe potuto immaginare una dimensione di colloqui anche in zone all'aperto, mantenendo la distanza di sicurezza o altro, quindi veramente, come dicevi tu, è molto più ampio e molto più complesso, non è la semplice tra virgolette questione dell'emergenza sanitaria. E dal giorno dopo invece sono spuntate incredibilmente visto che c'erano state queste osservazioni dal presidio fuori, sono spuntate delle mascherine che ogni tanto si vedeva, i poliziotti della penitenziaria a girare con queste mascherine, spesso però neanche indossate. E invece per quanto riguarda gli aggiornamenti, una cosa che su cui volevo aggiornare è che mentre in altre carceri si sta valutando o si è già fatto un passaggio per tutte le persone, per esempio per i semiliberi eccetera, questo scalerno non è avvenuto, ma stamattina circola la voce che stiano facendo passare una carta all'interno del carcere per le persone, per numeri selezionati di persone che devono scontare pene, pare fino ai 2 anni, in cui questa carta sarebbe proprio una richiesta di spostamento ai domiciliari, e hanno detto che faranno avere insomma una risposta la settimana prossima. Quindi questo è quello, mentre invece tutte le richieste che erano state poste all'attenzione della direttrice, la direttrice si è premurata di far sapere, non ha intenzione di accettarne nessuna di quelle.
È chiarissimo, e tra l'altro insomma pensano che sparpagliando le persone che hanno portato avanti delle giornate di lotta insieme si possa risolvere il problema. Questa roba non sta, ovviamente non è una soluzione, è un aggravante della situazione in più. Sicuramente sarà un problema per la vita anche dei parenti che si trovano anche impossibilitati a raggiungere le persone care in carcere, a fare dei colloqui quando verranno ripristinati, o semplicemente anche recapitare un pacco, dato quello che raccontavi anche te di persone che sono state spostate senza neanche fargli prendere le proprie cose. Ecco, noi da qua, non so se vuoi aggiungere altro, abbiamo la necessità di continuare ad aggiornarci. Certo. Non penso che sia ora il momento per, come dire, trarre delle conclusioni, farci delle valutazioni positive o negative anche su quello che siamo stati capaci di tirare su, partendo però da un presupposto: la forza che le persone detenute stanno dimostrando in tutta Italia. Io non ricordo davvero nulla di questo tipo, se non quello che è la lotta che avviene nei centri d'espulsione, che tra l'altro non sono assolutamente in silenzio, non si sa niente perché molte persone non hanno parenti, non hanno contatti all'esterno o non hanno neanche telefoni per comunicare, ma non sono luoghi dove non si lotta. E sicuramente una forza immensa che arriva dalle persone con degli affetti imprigionati, ed ecco, forse questo è il dato da prendere in considerazione, che sicuramente rimbalzeremo un po' nella chiamata successiva alla tua, forse l'ultima di questa puntata, che è quello del fatto che almeno per quanto abbiamo vissuto qua a Roma c'è stato un grande coraggio, una grande necessità di capire cosa si poteva fare insieme, e ogni cosa che si è decisa di fare insieme si è portata avanti con determinazione. Ogni obiettivo che più o meno ci si è dato, che comunque era non per forza come dire la distruzione delle galere come ce l'abbiamo nel cuore noi tutti, insomma, chi ci ascolta, chi ci ha parenti e via dicendo, ma gli obiettivi minimi delle giornate sono stati raggiunti con stringendo i denti insieme, con tanta tenacia, e questo forse è andato da prendere in considerazione nonostante l'estemporaneità dell'attivazione in un contesto di emergenza. Ecco, forse questa è una valutazione che possiamo fare in questo momento e che forse abbiamo bisogno anche di leggere nel tempo, nei prossimi tempi, vedendo un po' quello che si è creato fuori anche.
Sì, certo, come dicevi tu, i punti su cui magari tentare di ragionare sono veramente tanti, tantissimi, e ci sarà il tempo di farlo, ma sicuramente, almeno per il momento, quello che sta nel cuore anche a me è la determinazione di persone sia dentro che fuori, che effettivamente forse, come dicevi tu, come capita anche in CPR, forse si sentivano in condizione di non avere più niente da perdere, no? Quindi veramente hanno messo in campo tutta la determinazione che avevano e hanno, cioè almeno a Salerno, per esempio, che salire sul tetto non era una cosa che avevo mai visto, insomma, al carcere. Quindi credo che sia un fatto da tenere presente come primo dato.
Oh, noi ti abbracciamo e magari ci organizziamo nei prossimi giorni, anche con o senza silenzio assordante, per rifarci un po' un giro, un punto.
Certo, con piacere, grazie.
A presto.
Ciao.